Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti,
Diario di città,
perdute
storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa quelli che i ben pensanti chiamano errori.
Buon pomeriggio a tutti, eccomi qua, io sono Massimo e siamo su Nova Radio Città Futura e questo è Diario di Città. Oggi tratteremo un argomento importante perché è legato al nostro modo di essere, al nostro modo di fare comunicazione e fare naturalmente comunicazione su una radio comunitaria, quindi vuol dire coinvolgere e porre attenzione a quelle che sono le tematiche, le problematiche della nostra città, in questo caso oltre che della città, anche del quartiere, in particolare di San Frediano Santo Spirito. Trattiamo questo argomento perché, anche se noi generalmente affrontiamo il tema della salute mentale, che sia per gli adulti o che sia per l'infanzia e l'adolescenza, naturalmente il nostro è un lavoro legato principalmente alla convivenza con gli altri, convivenza nei luoghi della città, non in luoghi chiusi, ma in luoghi aperti. La nostra storia si rifà naturalmente a Basaglia. Basaglia ha chiuso il manicomio, ha chiuso i manicomi, ha fatto uscire le persone e le persone naturalmente quando sono fuori devono trovare qualcuno. Altri con cui condividere la loro situazione, il loro modo di essere. E proprio per questo affrontiamo un tema abbastanza importante, che sono i luoghi comuni, i luoghi dove potersi vedere, dove potersi incontrare, dove potersi scambiare delle opinioni, oppure essere semplicemente accettati, oppure essere semplicemente così. Passare un momento insieme senza grossi problemi o comunque essere visti ed essere se stessi senza bisogno di alterarsi con chissà quale atteggiamento. Ed è proprio per questo che affrontiamo il tema, un tema molto caldo che è stato affrontato da ben altri soggetti, da ben altri attori. Insomma, che è quello di Santo Spirito, questa polemica della piazza che è molto forte, che è una polemica insomma, che sta andando avanti sia da un punto di vista degli abitanti, per quelli che sono rimasti, sia dal punto di vista anche però sempre degli abitanti. Prima per l'eccessivo disturbo che poteva esserci per la movida o il momento di convivialità delle persone, sia anche però poi gli atteggiamenti e le modalità che sono state applicate dall'amministrazione comunale, non solo, insomma, penso anche da altri uffici rispetto a quella che è diventata la piazza, che in questo momento è diventata. Devo dire che un'impressione abbastanza forte, anch'io personalmente ce l'ho avuta, passando un giorno, un pomeriggio, con tanti cioè invasa da tantissimi tavolini e piena anche di pubblica sicurezza nei vari ordini e gradi, cioè carabinieri, polizia, vigili urbani che tante volte vengono chiamati e non li troviamo. Ma senza polemica naturalmente. Nulla, è proprio per questo, insomma, no, una piazza un po' più blindata. È una piazza, un luogo dove è meno possibile incontrarci se non doversi sedere a un tavolino, mangiare e bere, ma naturalmente è sempre un fatto molto privato e poco incontro, secondo me, naturalmente, e poco scambio, insomma. Certo, il sagrato forse era diventato un luogo molto molto frequentato, ma lo è sempre stato, e questo lo capirete, e lo capirete dalle testimonianze che oggi noi proponiamo. Sì, perché essendo una radio comunitaria, noi siamo anche una radio in cui si va a cercare quelle che sono le testimonianze delle persone che abitano il posto, in questo caso, e le testimonianze di soggetti che ci aiutano anche a capire come realmente è cambiato un territorio e come realmente però era e quello che produceva. E lo capirete perché avremo delle testimonianze veramente, veramente interessanti. Vi lascio un attimo a questo punto a un po' di musica, perché le parole degli altri sono le più fondamentali che delle mie, perché ci raccontano uno spaccato di territorio, ma anche un periodo storico molto lungo e molto molto interessante. Rimanete con noi, naturalmente, come sempre.
Come away with me in the night. Come away with me and I will write you a song. Come away with me. Come away where they can't tempt us with their lies. And I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you.
Eccoci di nuovo qui a Diario di Città, io sono Massimo e naturalmente siamo su Nova Radio Città Futura. Allora, abbiamo in linea con noi Mirko Dinamo, che è consigliere comunale del PD e delegato alla promozione della fiorentinità, naturalmente per conto del Comune. Allora, abbiamo coinvolto Mirko perché prima di tutto, oltre ad essere un rappresentante in comune, è anche un abitante dell'Oltrarno da molto tempo, per cui non è esente da tutto ciò che accade in Oltrarno e quindi conosce bene il proprio territorio. E nulla, ciao Mirko, buongiorno, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno.
Buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno,
allora,
buongiorno a tutti.
In questo periodo c'è stata una grossa problematica, insomma, legata un grosso dibattito, soprattutto legato alla piazza Santo Spirito, che è diventato un po' un luogo, diciamo, un po' di restrizioni, in questo caso mi verrebbe da dire. È abbastanza complesso, considerando che è sempre stata una piazza molto, molto frequentata da tantissimi negli anni, da tantissime persone, insomma, fiorentini e non fiorentini. Allora, però, come rappresentante del comune mi piaceva, insomma, e comunque come rappresentante, diciamo, della cittadinanza, mi piaceva sapere un po' da parte tua qual è il dibattito all'interno del comune su questa questione di Santo Spirito e che cosa succederà, insomma, ecco.
Il dibattito è stato quello della vivibilità della piazza e la cercare di mantenere e trovare un equilibrio fra più parti. Lì purtroppo convergono tante realtà diverse che hanno bisogni e necessità diverse. Da una parte ci sono giustamente i residenti che vivono la piazza e che vogliono viverla bene, quindi riuscire a dormire la notte, dall'altra ci sono ristoratori locali che comunque fanno del loro lavoro e dei cittadini lì il loro lavoro, ci sono i ragazzi che vogliono vivere gli spazi pubblici in libertà o comunque viverli in maniera da giovani, quindi insomma diciamo che si intrecciano tante realtà. Poi c'è l'amministrazione che cerca di dare un equilibrio e trovare un punto di equilibrio fra le parti, difficile in una situazione complicata. Io più volte sono stato interpellato su questa cosa e spesso e volentieri dico una cosa, cioè che è un problema complesso e in un problema complesso non si può trovare soluzioni semplici, perché le soluzioni semplici in un contesto come questo sono difficili. In questo momento l'amministrazione a un certo punto ha dato un giro di vite forte, perché vuoi per la pandemia, vuoi perché non c'erano gli spazi estivi. Lo scorso anno su Santo Spirito si è riversato veramente migliaia e migliaia di ragazzi e alcuni di loro purtroppo non hanno vissuto bene Santo Spirito, con atteggiamenti sinceramente a dir poco non consoni a vivere una piazza in maniera civile, questo va detto. Dall'altra però va detto anche che non tutti i giovani sono così, anzi la maggioranza dei giovani sono giovani che hanno soltanto voglia e desiderio di vivere uno spazio, quale è sempre stato Santo Spirito, perché come dice Lisa giustamente, Santo Spirito è un luogo di incontro da generazioni, non è certo da oggi, anzi in passato mi viene da dire ci sono stati problemi ben più gravi di quelli che abbiamo visto quando c'era negli anni 80 l'eroina, quando c'erano comunque persone che purtroppo lasciavano poi sulla piazza siringhe e quant'altro. Quindi una piazza centrale di Firenze è sempre stata oggetto di dibattito. L'amministrazione adesso negli ultimi periodi per cercare di dare risposte a tutti, per trovare un punto di equilibrio, è ricorsa a delle ordinanze che hanno coinvolto anche altre piazze cittadine come Sant'Ambrogio, come via Pellicceria ed altri luoghi, dando via a un momento di contrasto da una parte agli assembramenti per via del Covid e dall'altra per cercare di dare una linea anche di vivibilità diversa. Su Santo Spirito l'intervento è stato un po' più drastico, un po' più duro, perché comunque lì c'era una situazione un po' più impegnativa che negli altri luoghi. Siamo arrivati poi a questa soluzione trovata in equilibrio fra le parti, fra tutti, con questi pioli, con questo cordonato che doveva essere leggero ma poi in realtà si è rivelato abbastanza ingombrante, e adesso con le iniziative culturali iniziate proprio venerdì sera, che continueranno fino a agosto, sperando poi di alleggerire anche il cordonato e piano piano di tornare a una situazione normale. Ecco, questo per farti un po' una panoramica generale.
Sì, il fatto era, la polemica è scaturita soprattutto dal sagrato della Chiesa che era stato occupato.
Dall'utilizzo del sagrato da parte purtroppo di alcuni che vivevano il sagrato come se fosse, non so, un giardino abbandonato da qualche parte, perduta, che, non perché in un giardino abbandonato si possa fare quello che veniva fatto lì, però in realtà nel centro pieno della città, su un monumento, perché ricordiamoci, quello è un monumento, non è solo una piazza, ma la chiesa è un monumento storico della città, insomma, quindi sinceramente purtroppo il dibattito è stato su quello.
Sì, è stato su quello e poi soprattutto, insomma, quello che fa una certa impressione è la quantità di agenti o di pubblica sicurezza fra carabinieri, pubblica sicurezza e vigili urbani, poi ci sono gli steward sopra il sagrato, poi, e poi quello che c'è questa marea di tavolini, insomma, che invadono un po' tutta la piazza, ed è una cosa... E quella è un po' la parte un po' più, come dire, un po' più difficile da...
Guarda, sì, Mas, guarda, io ti dico, nel cercare infatti di dare, no, il tema qual è poi alla fine, si arriva da un momento veramente difficile, no? Lo abbiamo detto più volte, ormai siamo, lo diciamo da un anno e mezzo. E il problema è che da una parte devi provare a dare una risposta ai commercianti che ti chiede uno spazio in più per cercare di recuperare posti di lavoro e lavoro. Da una parte c'è il residente che giustamente arriva ad avere tavoli ovunque e quindi chiede spazio pubblico. Dall'altra c'è ragazzi che chiedono giustamente e legittimamente spazi pubblici dove stare anche senza dover pagare, diciamo tra virgolette, la gabella di un locale, perché voglio dire, non tutti si possono permettere di stare a un tavolino con tanto spesa a spendere 8, 10 euro, 5 euro, 15. Quindi insomma, diciamo che è veramente un luogo difficile, cioè difficile da trovare una risposta che vada bene a tutti. Il rischio è proprio quello di dare una risposta che non vada bene a nessuno, perché in realtà il rischio è quello, che quando hai tante realtà che chiedono una risposta, purtroppo non è detto che la risposta che dai possa trovare l'accordo tutti, perché come dicevo all'inizio, a domande difficili non ci possono essere risposte facili. Quindi io credo, come ti ho detto anche altre volte, io credo che lo spazio pubblico debba essere soprattutto occupato da cultura e da un aspetto fondamentale, che è quello del rispetto degli altri, cioè nel senso che il tavolino in più è sbagliato, come è sbagliato urlare alle 2 della notte, come è sbagliato suonare tamburi a 1 di notte, come è sbagliato avere solo luoghi in cui si deve spendere per stare a sedere, cioè nel senso, gli errori purtroppo è sempre però una questione di rispetto dell'altro, cioè se alla base ne mettessimo comunque il rispetto dell'altro e un passo indietro su quello che a noi ci serve, forse riusciremo a vivere in una comunità migliore. Questo te lo dico a prescindere al di là di tanto.
Sì. No, è vero, è vero. Certo, bisogna ricominciare a fare una politica. Questo post-Covid, d'altronde, le persone hanno, come dire, anche per certi aspetti hanno avuto bisogno di andare anche oltre certe modalità di convivenza, no? Fuori, il desiderio di uscire è una cosa molto complessa da questo punto di vista, in effetti.
Complessissima anche perché i giovani devono fare i giovani, cioè non possiamo chiedere ai giovani di essere adulti, altrimenti sarebbero adulti, nel senso che sembra un gioco di parole, ma in realtà è così. Chiedere a un 17enne di essere responsabile come un adulto credo che sia un errore a monte, cioè nel senso, per come la vedo io, certo. Ragazzi, poi gli deve essere, cioè non può essere l'istituzione o la polizia a insegnare l'educazione, no? Perché parliamoci chiaro, tutto parte anche da casa, dobbiamo pensare che, cioè, sono figli, hanno dei genitori, insomma, nel senso che se noi chiediamo sempre solo che sia la polizia, sia l'istituzione in quanto politica a insegnare il rispetto dei luoghi, ci sarà un problema, perché lì siamo già a curare l'effetto e non la causa. Questo è un po' quello che credo io. Quindi dovremmo partire a monte a fare un'analisi di come mai i nostri giovani oggi vivono uno spazio in quella maniera. Questa è la domanda da farsi, secondo me, prima di chiedere cancellate o di chiedere più controlli obbligatoriamente, o di, no? Prima di andare alla repressione, tra virgolette, se la vogliamo chiamare così,
sì,
o
sì,
ad azioni, diciamo, un po' più repressive. Dovremmo capire come mai i nostri giovani, come mai? Intanto si dice che è un anno e mezzo che hanno fatto la DAD, hanno fatto, sono stati emarginati dalla società sociale proprio, cioè non si sono più ritrovati, non si sono più aggregati. Cioè è un po' normale e fisiologico che poi a un certo punto nella riapertura generale da qualche parte i ragazzi debbono trovarsi. E poi lì si entra nel merito di come si devono divertire, come magari l'amministrazione può in qualche maniera dare a loro degli strumenti di divertimento diversi, che non siano soltanto una piazza vuota senza niente, ma che ci siano dei contenitori intorno alla città, dentro la città, che possano dare delle risposte anche culturali ai ragazzi. Quest'anno viene da dire, da ricordare, tutti gli spazi estivi aperti, concerti, ci sono anche gratuiti, anfiteatro, light, ci sono tanti luoghi oggi di aggregazione anche extra al centro storico, e la stessa piazza Santo Spirito, che da ora in poi, venerdì e sabato, avrà concerti gratuiti. Però ecco, inizia a essere un disegno di quello che può essere, no, accoglienza per i ragazzi, e non soltanto una piazza vuota dove sta lì con la birra a mano. Ecco.
No, no, questo sono d'accordo, anche chiaramente è un'operazione molto complessa e va fatta, insomma, è un'operazione, va ricostruito anche un po' un ordito in cui le persone si possono certamente ritrovare e comunque sia ci possono stare assieme, condividere le proprie opinioni. Ecco, mi veniva a mente che comunque sia, per esempio, un luogo interessante anche per quel discorso della movida, tutte queste cose lì, è quello fatto giù alla spiaggia dell'Arno, per esempio, anche quello,
certo,
che è stato un po' un decentramento, però le persone poi alla fine si sono, certo, trovate lì e hanno,
certo,
trovato...
Sono luoghi, ma infatti sono luoghi come quello, come, ripeto, l'anfiteatro, su cui io personalmente, ma tanti, anche altri consiglieri, hanno lavorato per cercare di trovare un modo che venisse riaperto, perché per me, Mirko che ha vissuto gli anni 90 a Firenze, le cascine erano una valvola di sfogo enorme per i ragazzi, perché stavamo in centro magari fino all'11, 11 e mezzo, e poi liberavamo il centro e andavamo fino alle cascine o alle discoteche che c'erano o all'anfiteatro, però liberavamo il centro. I grandi problemi di quella movida, io chiamo mal divertimento perché per me le parole sono importanti a questo punto, la movida sembra un'accezione negativa, ma in realtà è mal divertimento, è che il mal divertimento che esisterà sempre secondo me, però oggi lo puoi attenuare se decentri un po' gli spiazzi, come dicevi te, la spiaggettina, gli stessi locali decentrati intorno, viene quello sotto la curva Fiesole, il Fiorino, sono, ora non è che voglio fare pubblicità alcuni, ma ci sono tanti adesso spazi estivi intorno al centro storico che delocalizzano, danno servizi, puoi accedervi gratuitamente, insomma, penso che sia questo. Infatti quest'anno abbiamo molta meno pressione sul centro storico in confronto all'anno scorso. L'anno scorso non c'era niente di tutto questo per dare una risposta ai ristoratori che chiedevano di non aprire gli spazi estivi per avere, come dire, ristoro, così che i cittadini potessero andare a mangiare, non avere altri luoghi, no? Ma provare a spingere e a mantenere il tessuto economico dei ristoratori. Quest'anno la possibilità è stata invece data a tutti proprio per questo motivo, per dare a tutti modo di avere zone e luoghi dove andare anche fuori dal centro storico.
Va bene, d'accordo. Allora speriamo di riuscire a trovare delle soluzioni e dei momenti di contatto molto ampi che ci possano permettere poi di ricominciare, ricominciare, perché poi alla fine due anni, un anno e mezzo, quasi due, di Covid, di convivenza forzata per certi aspetti, ci hanno veramente provato un po' tutti. Va bene,
sì, sono provato tutti.
Va bene, Mirko, io ti ringrazio e naturalmente
grazie
alla prossima. Grazie.
Grazie a te, grazie
buona,
a voi.
Buona
ciao,
giornata.
Grazie.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Questo è Diario di Città, io sono Massimo e abbiamo una testimonianza importante su Santo Spirito, come vi avevo preannunciato, ed è la testimonianza di un abitante che la vive da molto tempo, insomma, questa piazza, è Lucia Moriani. Buongiorno Lucia, salve.
Ciao, buongiorno Massimo.
Buongiorno. Ecco, allora ci racconti un po' Santo Spirito. Insomma, durante questi anni, questi decenni anzi, che tu hai attraversato insieme alla piazza, tutto quello che è successo visto che ci abitavi.
Ma la piazza ha seguito i mutamenti che abbiamo seguito tutti noi come abitanti, come società, e sì, io la vivo da sempre. La piazza della mia infanzia era una piazza ancora molto popolare, diciamo sanfredianina, per rendere l'idea del popolare, dove c'erano le donne con le sedie sul marciapiede a chiacchierare, a far la maglia e a vivere la piazza come spazio pubblico ma anche privato, ecco, dove si riunivano. E c'era il cibaiolo che aveva tutto, la carrozzeria, il bar, la latteria alimentari, negozi normali come c'erano negli anni 60-70, e una vita di piazza vissuta dalle famiglie, dalla popolazione, così. E poi piano piano, naturalmente, purtroppo queste abitudini sono un pochino sparite, con lo sparire anche degli anziani del posto, e poi anche una piazza molto collegata agli artigiani, perché c'è il Piumaccio d'Oro, Emilio, che stava qui lungo la piazza in via del Presto di San Martino, con i padri esposti a seccare sul cornicione della chiesa, insomma. C'era un personaggio amico del mio nonno Camillo, lo chiamavano il Medus, era un allora elegante barbone, alto col cappello degli alpini, pieno di anelli e di cose, che a me faceva anche un po' paura quando si mettevano il nonno e lui a fumare il sigaro toscano seduti sulle scalinate della chiesa. E poi via via c'è stato nella piazza un po' il problema del dell'eroina, dello spaccio, e la mattina si trovava tutto un tappeto di siringhe. E la piazza era purtroppo un luogo di questo problema, ecco, era molto evidente. Devo dire che anche in quei momenti però noi abitanti passavamo indenni in mezzo a questo mondo triste e doloroso di questi ragazzi che avevano questo problema, ecco, perché insomma, era un mondo a parte che uno passava nel mezzo facendo la sua vita di popolazione normale, nessuno dava noia, francamente. Dava noia e faceva dolore vederli, ecco, c'è stato che si bucavano alla luce del giorno sulle scalinate di Santo Spirito, ecco, c'erano anche i sacerdoti di Santo Spirito che a volte uscivano dalla chiesa e tentavano un dialogo con questi ragazzi per vedere di aiutarli e così. Poi piano piano la cosa è diminuita qui, non so se spero diminuita in generale o spostata in altri luoghi di Firenze. Poi nei primi anni 80, che già ero un po' cresciutella, e allora la sera la piazza era la riunione con, c'erano due bar, mi sembra, a quei tempi, ed era la riunione di giovani, molto piena di giovani che chiacchieravano, si sedevano a tavolini. Era un punto, dicevo, ci si vede stasera in piazza, ecco, era il luogo di incontro. Ora, quando eravamo giovani noi, sì, c'erano i bar, eccetera, però non ho ricordanze di amici che avevano bevuto troppo, cioè il problema dell'alcol ai miei tempi, io sono del 56, negli anni 80 non c'era, ecco. E come invece mi dicono e vedo che adesso i giovani bevono di più di quanto non si bevesse noi a quei tempi. Ed era, sì, ritrovi normali. E poi questo è continuato negli anni 80, 90, e il problema appunto dell'eroina era molto diminuito. I negozi, diciamo, popolari hanno retto fino a 5-10 anni fa, credo il Civaiolo sia stato negozio importantissimo da nominare, che era lì accanto al Civaiolo, era l'artigiano che faceva le forme di legno per fare i cappelli. Quello era un altro storico negozio del luogo, questo sì. E poi appunto tutti i restauratori che c'erano in tutte le stradine qui intorno, poi la cartoleria che c'è ancora l'insegna di marmo sopra, che è sempre stata lì. Io quando andavo alle elementari in via Massia all'Agnesi, la cartoleria di riferimento era quella di Piazza Santo Spirito. C'erano i bagni pubblici in via Sant'Agostino. In via Sant'Agostino. Poi c'era di fronte una pasticceria che ora non c'è più, che era il punto delle merende prima di andare a scuola, per comprarle e portarle a scuola. E poi appunto negli anni, credo la prima pizzeria che è nata nella piazza è stata quella del Borgo Antico, che tra l'altro all'inizio come socio fondatore insieme ad un altro che non conosco c'era Mario, il figlio della trattoria Angiolino di storica di via Santo Spirito, che adesso ha una sua trattoria nella traversa di Piazza della Signoria. Poi Mario da lì andò via, ma insomma la prima pizzeria fu quella, e poi si sono aggiunti nuovi bar, nove ristoranti, e è sparito purtroppo il Civaiolo, è sparito il carrozziere, c'era anche un carrozziere in piazza, ha chiuso anche quello delle forme dei cappelli e vabbè. E come tanti altri negozi del centro storico di Firenze, che non sono solo spariti, ma purtroppo è stato anche permesso di distruggere l'arredo antico, che era tutto in legno, molto interessante, e secondo me anche cambiando attività poteva e giustamente avrebbe dovuto essere mantenuto, ecco, perché erano cose molto belle. Parlo di una merceria in via Porta Rossa, poche altre, insomma tanti altri che ora non mi vengono in mente, che purtroppo sono stati distrutti, ecco. Poi non so che altro, e poi sì, gli artigiani ora ce ne sono veramente pochi, ecco, sono rimasti molto pochi, ecco, di quelli che erano attivi e produttivi un tempo. Sì, ce ne sono ancora dei maestri bravi anche in via Toscanella, i giocatori di cornice a cui fa riferimento, c'è in via Maggio Palazzo Spinelli per l'arte e il restauro, che ancora manda i suoi studenti dai superstiti restauratori per fare pratica, insomma, per imparare. Però prima era una bottega dietro l'altra. Durante l'alluvione del 66, che l'acqua portò fuori dalle botteghe di tutto, giravano galleggiando qui tra via Coverelli e via del Testo San Martino, che io vedevo dalle finestre di casa, tutti questi angeli dorati, tutte cose in legno appunto che galleggiavano, portate via dalle botteghe artigiane. Per fortuna poi sono riuscite a risorgere, però ora ci hanno abbandonato in parecchi, ecco, purtroppo.
Sì, purtroppo sì, anche perché l'ultima volta anch'io sono passato da Santo Spirito, c'era una massa enorme di tavolini dei ristoratori e basta, quindi, e dei bar, quindi tutto quello che stai raccontando te purtroppo è un'epoca proprio finita, in tempi anche abbastanza brevi, perché poi si parla in tempi di poco più di 10 anni, così.
Sì, decisamente.
No. Ora, sì, prego.
No, ora c'è una situazione preoccupante. Insomma, io sento parlare di abitanti della zona che, insomma, questo grande massa di ragazzi la sera, di rumore, tutto, che è tutto vero, che è peggiorato, che ci sono più persone. E ci sono più persone che purtroppo bevono, e questo è vero, però ecco, quando io sento parlare di cancellate per salvaguardare il sagrato della Chiesa, cioè da sempre ci siamo seduti su quegli scalini, e se anche tu chiudi gli scalini saranno più ammassati in piazza, però non puoi chiudere anche la piazza con le cancellate, insomma, poi forse anche con la nostra politica sociale, politica, cioè abbiamo tolto molti valori a questi ragazzi, perché noi ne avevamo, chi aveva la parrocchia, chi aveva la casa del popolo, però insomma avevamo delle cose che ci interessavano, ecco, ora non so più com'è questa situazione dei giovani, poi avevamo delle prospettive di lavoro diverse, insomma adesso è più difficile. A parte il Covid, era già difficile prima, però ecco, mi fa un po' effetto, finché si mette le piante sul sagrato, questo può essere, ma insomma non più di quello, ecco, perché poi la Chiesa di suo dovrebbe essere un'accoglienza, non una cancellata, per me, ecco.
No, sono perfettamente d'accordo, sì, su questa cosa qui, che dovrebbe accogliere situazioni e provare a cambiare già da dentro, però la situazione è un po' così.
Sì, non, poi insomma, prima di dire che i giovani sono maleducati, allora diamogli parecchi luoghi dove gettare i rifiuti in modo comodo, a portata di mano, che non ne vedo tantissimo in piazza, di cestini grandi, perché se sono piccolini devi centrare il foro, insomma. E diamogli anche delle toilette agibili fino a tardi la notte, tante, ecco, decorose, dove è facile entrare, dove non si deve pagare. Quindi prima di dire una persona è maleducata, diamogli le occasioni per non esserlo, occasioni comode, ecco, e non costose per non essere maleducati. Poi dopo possiamo dire che sono maleducati, non prima. Ecco, questo.
Prima bisogna mettere a disposizione tutte le cose che servono.
La possibilità di essere educati, ecco, me la devi dare, perché se per essere educato devo schiantare, insomma, chiaramente diventa maleducato.
Diventa, ecco, un problema. Va bene. Sì. Lucia, io ti ringrazio tanto perché in questo spaccato di poco più di 12 minuti ci hai raccontato...
L'ultima cosa che ti posso raccontare, che purtroppo è già avvenuta, è che alla fine di Via dei Coverelli, quando si gira e si entra in piazza, in Via del Presto di San Martino, c'era un piccolo rientro della chiesa che era, a parte per le macchine, ci si parcheggiava, eccetera, dove adesso e dove poteva essere uno spazio sicuro se ci fosse un'ambulanza, dei pompieri, sono stati messi tutti dei paletti, per cui lì non puoi entrare, e la scusa è stata perché lì andavano per fare la pipì, eccetera. Con i paletti ci si va lo stesso a fare la pipì, ci si nascondeva tra le macchine, no, macchine o non macchine, e quindi viene usata ancora. Quei paletti hanno soffocato e secondo me messo a rischio questo poco spazio per motivi di eventuali soccorsi, eccetera. Non so cosa ci sia dietro a quei paletti, perché veramente non hanno senso. Questo senso di chiusura che ha pesato molto e sta pesando molto su noi abitanti, ai quali non è stato spiegato niente, e a ciò che noi abbiamo fatto presente come pericolo, come cosa, non c'è stata risposta. Ecco, questo è un inizio di cancellata che non ha senso, perché non evita ciò che loro dicono, cioè che venga usato come toilette. È uguale, paletti o non paletti. Che non gli venga in mente di mettere la cancellata a quel punto, per carità, di rilevare tutto, perché se arriva il carro dei pompieri, qui non c'è veramente posto per appoggiare un carro dei pompieri. Ecco,
va bene.
Allora, grazie di avermi ascoltata e di questa possibilità. In bocca al lupo per il nostro quartiere.
In bocca al lupo per il nostro quartiere, e grazie a te per averci raccontato questo spaccato.
E i giovani bisogna volerli bene, perché sono interessanti.
Bene, su queste parole ti ringrazio, grazie. Ti saluto e ciao, a presto.
Ciao, Massimo,
ciao, presto. Ciao, Lucia. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Di nuovo qui con noi, questo è Diario di Città, io sono Massimo e continua la nostra testimonianza su Santo Spirito, insomma un luogo pubblico, un luogo che da anni, in tanti anni è sempre stato un punto di riferimento per il quartiere naturalmente, e più per il quartiere ma non solo per il quartiere, come abbiamo sentito anche dalle nostre testimonianze. E abbiamo con noi oggi Cosimo, che è uno studente, abitante del quartiere, giovane, e che ci dà la sua opinione, come Lucia ci ha dato la sua, e sentiamo un po' che cosa ci racconta sia di San Frediano, il quartiere San Frediano Santo Spirito, sia di questa piazza che è diventata un po' una piazza molto, molto blindata, ecco. Cosimo, buongiorno, ciao.
Buongiorno a tutte e tutti, intanto grazie a Nova Radio, a Massimo per questo spazio. Sì, Santo Spirito, insomma, abbiamo visto tutte qual è la situazione adesso di una piazza che è completamente ricoperta di tavolini e presidiata costantemente da steward, polizia, come fosse un sembra di essere un po' un concerto, un festival, con eventi organizzati dal comune sul sagrato in risposta alle varie mobilitazioni che ci sono state per contestare nella chiusura. E diciamo che di fatto adesso la piazza è completamente sottratta agli abitanti, sia chi risiede nel quartiere sia chi sta fuori. Diciamo che questo processo che stiamo vedendo a Santo Spirito ripercorre le tappe di quelle che sono state la gentrificazione e quindi l'espulsione dei residenti e sostituzione con residenti via via più abbienti o con attività di altro tipo, vediamo in particolare il settore turistico a Firenze. Sta quindi ripercorrendo Santo Spirito, la storia di Santo Spirito sta ripercorrendo quella di tutta la città, e cioè la storia di una città che molti di noi intendono come pubblica, comune, come un bene da proteggere, che invece viene svenduta sia nel suo patrimonio, e vediamo come sempre più luoghi storici, penso a Costa San Giorgio dove c'era l'ospedale militare, diventeranno alberghi, vediamo sempre più studentose nei palazzi che erano del demanio e che sarebbero potuti diventare studentati accessibili a tutti. E l'uso dello spazio pubblico che è fatto in modo totalmente privato, per cui va bene che sul sagrato di Piazza San Firenze la Fondazione Zeffirelli posizioni ombrelloni, sedie e tavolini, ma non va bene che dei giovani e delle giovani si siedano sul sagrato di Santo Spirito senza adattarsi ai canoni estetici e di consumo di questa città, che appunto ormai è una vetrina. In più, se posso aggiungere un'altra cosa, io direi anche che si sta vedendo rispetto alla questione di Santo Spirito e delle chiusure che il comune ha fatto anche rispetto alle altre piazze, che si sta configurando uno scontro che di fatto è anche generazionale, e con questo non voglio dire che ci ritroviamo vecchi contro giovani a contenderci la città, ma il fatto che l'amministrazione, invece di cercare di conciliare le diverse esigenze della popolazione, sfrutta i conflitti che nascono dalla convivenza e che ovviamente ora sono acuiti dalla pandemia e dalla voglia di socialità, che sicuramente, come tutte vediamo, è dirompente in questo periodo, L'amministrazione sfrutta queste dinamiche per alimentare uno scontro, una sensazione di inconciliabilità tra gli anziani, che in molti casi sono ormai gli unici residenti di molte porzioni del centro storico, perché gli altri, che magari erano meno legati col quartiere, sono già andati via perché non hanno più servizi, non hanno più negozi, eccetera. E quindi aumentare l'inconciliabilità tra queste generazioni qua e i giovani che invece si riversano da tutte le varie periferie, tutti i quartieri privi di locali, di punti di ritrovo, di case del popolo, si ritrovano tutti nelle piazze del centro. E quindi la situazione, che già è esplosiva di per sé, gestita in un modo securitario come adesso, non fa altro che alla fine sottrarre spazi a tutte. E lo vediamo in particolare proprio in Santo Spirito, come alla fine gli stessi residenti, il piccolo comitato di residenti che ha gridato a gran voce già da qualche anno, che grida per chiudere con una cancellata il sagrato di Santo Spirito, per avere telecamere, polizia e così, ora che le sue richieste sono state ascoltate, si ritrovano anche loro a non potersi più sedere sulle panchine della loro piazza, e quindi chiedono al comune di ripensare l'ordinanza perché così non è efficace. Quello che non è efficace, io credo sia più ad ampio spettro una gestione della città, della socialità, dello spazio pubblico che è totalmente volta al profitto e non al benessere di chi Firenze la vive.
Sì, insomma, questa è una visione abbastanza chiara, come diceva anche la tua precedente intervistata, che è un abitante anche lei di Santo Spirito, proprio, infatti. Lei dava invece proprio come fine fiducia, dare fiducia ai giovani, e non negarli assolutamente la possibilità di incontrarsi e di vedersi, ma diceva appunto che non ci sono più luoghi d'aggregazione e luoghi comuni d'aggregazione dove poter stare. E questo, devo dire, forse è l'elemento più importante, no? Perché giustamente, come dicevi te, poi la gente si riversa nelle piazze, e nelle piazze può accadere tante cose, insomma, non è quello il problema. Però, insomma, forse bisogna che il comune cominci a pensare se ce la fa a cambiare un po' atteggiamento, no? Sembrava che il Covid fosse stato un momento di ripensamento importante, però non lo so dove andremo. Tu cosa ne pensi?
Sì, penso che assolutamente questo sia un fattore centrale. Se appunto ci fossero più spazi per i giovani, per le ragazze e ragazzi di Firenze, che giustamente la sera, dopo quasi 2 anni di chiusura, vogliono ritrovarsi, stare insieme, fare attività all'aperto, prendere un po' di fresco. Ecco, se ci fossero spazi in ogni quartiere aperti e liberi da logiche di profitto, perché se poi vediamo anche sui lungarni, all'interno del tempo, dove ci proliferano locali, chioschini di tutti i tipi, e poi vediamo però che per mangiare la sera, se voglio prendere una birra e un panino, una frittura, quello che è, 20 euro li devo spendere, e questo chiaramente tantissime, tantissime di noi non possono permetterselo. Quindi, se ci fossero più spazi liberi, fosse lasciata più libertà, io proporrei anche di rivedere appunto il modello di uso dello spazio pubblico, anche concedendo, ad esempio, con estrema facilità e gratuitamente lo spazio per suonare a chiunque voglia per strada, in modo da alimentare un proliferare di iniziative, un fermento culturale che possa arricchire, dare valore aggiunto a questa città, piuttosto che continuare a sottrarlo e continuare a fare profitto in modo estrattivo sul territorio, quindi depauperandolo di tutte le risorse che poi non tornano indietro. Se Firenze diventa, come è già in grossa parte, semplicemente un museo, una vetrina, una passerella, allora è chiaro che non ci sarà più motivo per viverci. Noi ovviamente questo non possiamo accettarlo, tantissime persone sono di quelle che abbiamo incontrato, con cui ci siamo incontrate in piazza in questi giorni, sono estremamente legate alla città, estremamente legate al territorio, ai quartieri, alle piazze, e non accetteranno mai che un'amministrazione con così poco lungimiranza continui a sottrargli spazi e continui a
Sì,
trasformare questa città.
certo, no, ma soprattutto poi una città che è stata quella città che adesso è stata fatta da tutti quelli che c'erano prima di noi, insomma, ed erano artigiani, commercianti, erano persone che vivevano il territorio e lo facevano vivere, insomma, ecco, in questo caso rischia di diventare un territorio con poco carattere, se non quello delle tanti tavolini dove la gente va a mangiare e basta, insomma, mangiare e bere. Forse non solo il cibo, ci vuole anche altro cibo, insomma, no? Per poter vivere, che non sia solo una birra, una
Certamente.
pizza o qualcosa di altro, insomma, anche la relazione, le relazioni con le persone, insomma. Va bene. Cosimo, mi sembra che anche tu ci abbia dato il tuo punto di vista molto molto importante e una volta, molti molti anni fa, si diceva prendiamoci la città, chissà, forse bisognerebbe risvegliare un po' le coscienze anche dei cittadini, anche un po' vecchi, ma che forse si ricordano e che voleva dire questa cosa. Va bene, e nulla, io spero di riaverti ospite da noi nella nostra rubrica, così ci continui a raccontare un po' quelle che sono le tue esperienze nel quartiere e che cosa sta succedendo.
Volenterissimo, aspettando le prossime carambole dell'amministrazione su questa questione delle piazze, sicuramente a breve ci saranno aggiornamenti e volenterissimo ne possiamo riparlare.
Va bene, ti ringrazio. Buona giornata Cosimo e grazie di averci dato il tuo tempo e la tua testimonianza. Ciao,
Grazie a voi,
a
buona giornata.
presto. Ciao, ciao, ciao.
Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels.
looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do. I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
Eccoci qui di nuovo con noi. Abbiamo sentito le persone che ci hanno raccontato la piazza, che ci hanno raccontato un po' Firenze da vari punti di vista. Abbiamo sentito Mirko Dinamo, un consigliere comunale del Partito Democratico, ma è anche e soprattutto, principalmente, un abitante del quartiere di San Frediano, e quindi è uno che ha sempre vissuto nel proprio territorio. Abbiamo sentito la Lucia Moriani. Lucia invece è una che ha sempre vissuto Santo Spirito, ci ha abitato da sempre, e quindi ci ha dato un suo punto di vista, e poi l'opinione di un giovane studente che abita nel quartiere e che anche lui ci ha permesso di avere una visione dal loro punto di vista, che cosa significa e quali sarebbero i desideri delle persone che vivono il proprio territorio e che sono più giovani, quindi hanno necessità diverse dalle nostre, ma che comunque sia dalle nostre, intendo, perché ahimè anch'io non sono più giovane, però devo dire che è interessante invece il confronto, perché forse dovremmo confrontarci un po'. Non si può sempre criticare in modo totale, perché qualcuno fa un po' di confusione, alcune volte un po' tanta, però forse bisognerebbe sviluppare più un dibattito, un incontro, ecco, direi senza dubbio, un incontro intergenerazionale, per ricordarsi anche come eravamo noi, che cosa facevamo noi, e un po' Lucia ce l'ha dato questo punto di vista, e quindi anche cercare di trovare un rispetto reciproco rispetto a una convivenza, perché è questo forse l'elemento che potrebbe dare forza a un momento importante, che potrebbe essere quello proprio di riprenderci la città, una città che bene o male è meno caratterizzata da quello che l'ha fatta vivere, l'ha fatta diventare ciò che è diventata, ciò che è vero che trasuda di storia in ogni angolo, in ogni via, in ogni nome di ogni via, ma su quei nomi oggi non corrisponde più quello che era. È vero, i tempi sono cambiati, è vero, il modo di fare e di produrre è completamente diverso, Ma è vero anche che comunque sia la relazione, il modo di stare assieme, le persone sono sempre le stesse. Siamo sempre delle persone che andiamo alla ricerca di altri, andiamo alla ricerca di una giusta convivenza in un luogo che ci appartiene e che appartiene a tutti noi. Ecco. Allora, nulla, io spero sia stata una trasmissione stimolante e che sia stato un momento anche di riflessione per tutti voi, ma anche sia stato un momento di incontro, devo dire, e di incontro e di aiuto anche per capire davvero e suggerire in modo forte anche a chi gestisce la cosa pubblica come vogliamo noi una nostra città, la nostra città, che poi non è così tanto diversa da come la vogliono i giovani e da come la vogliono le persone meno giovani. Vi saluto, vi invito naturalmente a scriverci a diariodicittà@gmail.com oppure anche a telefonare alla nostra redazione che è 055 0351664 e di farci sapere, aiutateci anche a costruire degli altri momenti di questo tipo e a sviluppare un dibattito, perché se non dibattiamo fra di noi non riusciamo a che gli altri per forza ci risolvano problemi. I problemi si assommano da parte di tutte diciamo i punti di vista, però poi alla fine non vengono risolti o vengono risolti in modo che a nessuno fa piacere come vengono fatte. Bene, vi saluto, vi auguro una buona serata e naturalmente a presto, alla prossima.
Noi siamo quelli che chiamano matti, nella notte vaghiamo distratti.
Diario di città, storie, temi e voci dalla città nascosta.
Un programma realizzato in collaborazione con Arci Firenze e le associazioni aderenti alla Consulta della Salute Mentale.
Non fa paura la notte più nera, inseguiamo la nostra chimera. Siamo viandanti, sognatori, quelli che i ben pensanti chiamano.